qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Diciannovesima puntata. Appena dentro al tanco mi accorsi di essere bagnato di sudore e di essere tutto indolenzito dal gran lavoro svolto in quelle ultime ore. Ancora non ci sembrava vero essere riusciti a portare a termine il nostro sogno di liberare Piazza San Marco. Si discuteva sull'azione in corso e, come naturale, il pensiero ci portava a riflettere su cosa doveva accadere da quel momento in poi. Christian era abbastanza agitato e mi chiedeva ripetutamente cosa dovevamo fare, qual era il nostro compito, quale fosse stata la reazione delle forze dell'ordine. Probabilmente il silenzio che ci circondava in quel momento contribuiva a farci riflettere e allo stesso tempo ci permetteva di riposare il corpo dopo giorni di intenso lavoro. In quei momenti dissi a Christian di rimanere tranquillo. Avevamo svolto il nostro compito in maniera brillante e adesso tutto non sarebbe più dipeso da noi, ma dalla storia. In realtà era l'ambasciatore che doveva intervenire per i vari contatti con le autorità italiane, compito cui si era preparato i giorni prima con il presidente. La nostra radiolina era sempre in contatto con Fausto, che ad un certo punto mi comunicò che all'interno del campanile quasi tutti i lavori erano completati e che per le prime ore dell'alba era pronta un'interferenza sulla RAI per parlare ai veneziani. Io comunicai che la piazza era assolutamente libera, non si vedeva nessuno e le forze dell'ordine erano semi nascoste dietro i pilastri tutto intorno a noi. Riesco a intravedere le prime telecamere, cosa estremamente positiva per la nostra azione. Voleva dire che tutto il nostro operato cominciava a diventare di dominio pubblico. Avevamo messo in saccoccia un altro risultato a nostro favore. Ad un certo punto ci svegliò bruscamente dal nostro piccolo rilassamento una voce. «Chi siete? Cosa volete? Perché non parlate?» Ecco, finalmente abbiamo ottenuto un altro risultato, e cioè riuscire a trattare con lo Stato italiano e discutere sul caso Veneto. Presi subito contatto con l'interno del campanile e, concordando che le trattative vere e proprie doveva condurre l'ambasciatore, come precedentemente pattuito, cercammo di prendere tempo rassicurando il nostro interlocutore. «Siamo un reparto della Veneta Serenissima Armata. Per conto del Veneto Serenissimo Governo abbiamo liberato Piazza San Marco. A nessuna persona coinvolta nelle operazioni è stato fatto del male. Ulteriori informazioni vi saranno date nelle prossime ore». Fu il primo contatto con le forze dell'ordine e per un po' di tempo riuscimmo a tenerli calmi. Poi, con il passare dei minuti, la persona di prima, penso il questore o comunque chi comandava le forze dell'ordine in quel momento, cominciò a parlare ancora, insistendo a voce alta. «Chi siete? Cosa volete?» Lo lasciai urlare alcune volte, per poi ripetere presso poco le parole di prima. Questa persona, con la scusa di parlare con noi, cercava di avvicinarsi al tanco, così ad un certo punto decidemmo di avviare il mezzo e percorrere alcuni metri verso di loro per allontanarli. Cosa che riuscì. Facendo poi un giro della piazza per controllare da vicino la consistenza delle forze dell'ordine che, come previsto, era massiccia e tutti intorno a noi, fermammo il tanco davanti alla basilica, in una posizione favorevole per vedere i nostri interlocutori. La situazione all'interno del tanco cominciava a scaldarsi. Quando il motore era acceso faceva un caldo infernale e tutto ciò aumentava la nostra stanchezza che iniziava a farsi sentire in maniera crescente. Ventesima puntata. Il continuo parlare del nostro interlocutore cominciava a dare fastidio. Penso fosse stata una tattica per confonderci le idee o per deviare i nostri sguardi altrove. Forse in prossimità di qualche loro azione nei nostri confronti, il continuo chiederci che cosa volevamo cominciava a innervosirmi, perciò chiesi ripetutamente all'interno del campanile che cosa si poteva fare e a che ora sarebbe arrivato il benedetto ambasciatore. Mi risposero ancora una volta di tenere a bada le forze dell'ordine e che si stava facendo il possibile per rintracciare Segato. Facemmo ancora un paio di giri con il tanco per allontanare qualche agente che si arrischiava di avvicinarsi e poi ci fermammo. La stanchezza cominciava a prenderci sul serio e a quel punto rimpiansi il fatto di non aver fatto salire sul mezzo anche Andrea, che con la sua presenza poteva assicurarci la possibilità di riposare a turno. Christian mi comunicò che non ce la faceva più a tenere gli occhi aperti. Decisi di farlo dormire un po'. Magari potevo fare altrettanto io quando lui si fosse svegliato. Continuavo a guardare dalle fessure del tanco per vedere se qualcuno si fosse avvicinato. Per fortuna tutto era calmo. Continuavo a dialogare con gli altri per sapere se avevano avuto notizie dell'ambasciatore, ma mi dissero che non erano riusciti a trovarlo. A un certo punto chiamai all'interno del campanile, ma non rispose nessuno. Riprovai parecchie volte senza risultato. Pensai che la radiolina fosse scarica, quindi riprovai con un'altra che tenevamo di scorta. Niente, nessuno mi rispondeva. Mi prese una grande agitazione e chiamai Christian, che aveva sonnecchiato per mezz'ora circa, e lo informai dell'accaduto. Che cosa succedeva? Perché gli altri non rispondevano? I pensieri, si sa, balzano subito al peggio. Che fosse accaduto qualcosa, qualche azione da parte della polizia. E se fosse stato così, come dovevamo comportarci noi? Le incognite erano tante e la situazione difficile. Decidemmo di fare un giro di perlustrazione verso il retro del campanile per vedere se c'era l'indizio di qualche azione contro di noi. Passammo lentamente in ricognizione le posizioni più vulnerabili per noi, ma non notammo nulla di nuovo. Tornammo in mezzo alla piazza e spegnemmo il motore. Nel frattempo continuavo a chiamare con la radio. Nessuna risposta. Dopo un po' che eravamo fermi, il questore ricominciò con la solita sfilza di domande, ormai fastidiose, e dopo parecchie sollecitazioni risposi sempre con le stesse parole. All'improvviso il contatto con gli altri si ristabilì. Mi sembrò di rinascere. Qualcosa aveva mal funzionato, ma ora era tutto normale. Comunicai la situazione della piazza e chiesi per l'ennesima volta dove cavolo era finito l'ambasciatore, ricevendo peraltro la stessa risposta. Mi ricordai del presidente e della sua insistenza nel far partecipare all'azione anche l'ambasciatore, per essere pronto nel caso le trattative si potessero svolgere in tempi veloci. Noi tutti non avevamo insistito più di tanto, forse perché non capivamo la delicatezza di quel compito, ma il presidente continuava anche a pochi istanti dalla nostra partenza. «Mi raccomando, Segato, vai anche tu con loro». In quei momenti capivamo benissimo l'importanza di tutto ciò, ma forse era tardi. Le nostre speranze in ogni modo erano intatte e continuammo il nostro lavoro fiduciosi. L'alba era ormai vicina e cominciavamo ad intravedere sempre più limpidamente le sagome dei militari. Inoltre cominciò a sorvolare la piazza anche un elicottero della polizia, che contribuì in maniera preponderante ad infastidire la nostra tenuta psicologica. 21esima puntata. Il questore fu dotato di megafono e i nostri colloqui erano sempre più fastidiosi. La situazione cominciava a farsi pesante perché gli agenti si avvicinavano al mezzo sempre più e noi poco potevamo fare perché gli ordini erano di allontanare gli estranei senza causare danni. Perciò accendevamo il tanco e facevamo alcuni giri lentamente e sebbene il mezzo era imponente, ormai non recava più quel senso di marziano che aveva con l'aiuto delle tenebre. Durante lo sbarco era stato il protagonista indiscusso, il vero deterrente dell'operazione, ma ora con le prime luci dell'alba, dopo alcune ore di minuziosi studi da parte delle forze dell'ordine e soprattutto visto la sua circolazione a rilento, cominciava a fare meno paura. Decidemmo di forzare un po' la situazione e ci dirigemmo con fare minaccioso verso il gruppetto che ci girava intorno. Si dispersero in un baleno. Ci piazzammo in mezzo alla piazza e ricominciamo a chiedere informazioni all'interno del campanile, senza esito positivo. Ad un tratto, un militare che continuava a girarci intorno cominciò a fare tutti i nomi di quasi tutti noi, dicendoci che ormai sapevano tutto, di arrenderci, che ormai non aveva più senso continuare. Io e Christian ci guardammo negli occhi. Era impossibile. Chi aveva fatto i nostri nomi? Comunicammo l'accaduto agli altri. ci accorgemmo che avevamo quasi esaurito il tempo a nostra disposizione, perché gli inquirenti sapevano chi eravamo e sapevano bene di non avere a che fare con dei terroristi pronti a fare stragi. Avevamo fatto bene le interferenze. L'assalto era diventato una catena che ci poteva portare alla vittoria finale, e cioè a discutere una volta per tutte sul caso Veneto. Con l'arrivo dell'ambasciatore si poteva discutere anche una nostra eventuale resa pacifica, senza nessun rischio per nessuno, ma purtroppo dovevamo prendere atto che la catena mancava di un anello e che tutto non poteva continuare. Dopo aver valutato la situazione, Fausto decise di scendere per parlare con gli inquirenti e cercare di prendere tempo per l'ennesima volta. Ma la discussione si arenò a metà strada tra una trattativa e un diverbio tra le due parti, senza esiti positivi. Fausto era andato oltre i suoi compiti, ma come tutti noi non si era preparati nel campo diplomatico e, vistosi costretti dagli eventi, si lavorava solo per prendere un po' di tempo. Intanto, da dentro il tanco, si vedevano i corpi speciali di fronte a noi e una grande agitazione di militari. Arrivò anche il sindaco Cacciari, che volle continuare il dialogo con Fausto, ma era evidente che era solo un modo per tenerlo in tempo. Io parlavo alla radio con Andrea, che era accanto a Fausto, ed insistevo nel dirgli che era meglio per loro se fossero risaliti nel campanile e si fossero barricati di sopra, perché a mio avviso era questione di istanti, ma qualcosa sarebbe successo. Vedevo una grande agitazione dietro il campanile, ma non potevo andare in quella direzione per paura di essere tagliato fuori dagli altri. Potevano tendere una trappola ed immobilizzare il tanco, dato che la piazza in quella zona era più stretta ed era più difficile fare manovra. Continuavo a consigliarli di salire, finché ad un certo punto sentii un gran fracasso. Era la recinzione attorno al campanile che era stata sfondata. Evidentemente la polizia aveva dato il via a un'operazione contro di noi. «Salite, salite!» gli gridai, ma in quell'istante Andrea mi disse: «Eccoli, sono entrati, li vedo, vengono verso di noi. Ci arrendiamo». Io gli chiesi: «Ma noi cosa dobbiamo fare? Ditemi qualcosa!» E mi rispose: «Arrendetevi anche voi. Ciao, ci vediamo. Viva San Marco!» In quell'istante deposi la radiolina e guardai dalla fessura. I corpi speciali erano già di corsa verso di noi e sentimmo anche che alcuni salirono sul mezzo. Noi gridammo che eravamo disarmati e che ci arrendavamo. Aprii la porta per uscire e vidi subito, puntata sulla mia fronte, la canna di un fucile. Uscii con le mani alzate lentamente, finché non mi presero e mi stramazzarono a terra per ammanettarmi. Cominciarono a portarci verso riva degli Schiavoni e nel frattempo riuscii a vedere Flavio e Gilberto. Dietro c'era Fausto, anche lui ammanettato. Ad un certo punto, durante il trasferimento nella centrale, eravamo circondati dalla folla che era stata allontanata dalla piazza e vedevamo le facce di tutti. Molti restavano zitti e guardavano incuriositi, altri erano ringalluzziti e facevano delle battute contro di noi, finché scoppiò dall'alto di un ponte: «Viva San Marco! Viva San Marco!» Subito ripreso e urlato a squarciagola da noi. Era l'unico modo per sfogare quello che era dentro di noi.